L'acqua fredda, un percorso ritroso nella storia del cinema emerso e sommerso. Buonasera e benvenuti all'Acqua Fredda. Sono le 21:33 secondi, io sono Ferdinando Vella.
Pietro Repisti, buonasera anche stasera.
Questa sera la puntata è veramente molto densa e molto interessante, soprattutto per i cinefili più accaniti, perché vi stiamo per parlare di un movimento, anche qui la nostra è sempre un'ipotesi, anche se, come vedremo, avvalorata da anche da altre persone, da altri critici, che è il cinema francese degli anni 90, in particolare di alcuni autori del cinema francese degli anni 90, che si sono distinti soprattutto per aver scritto inizialmente, all'inizio della loro carriera, su una delle riviste più importanti cinematografiche a livello mondiale.
Sì, la più importante, diciamo.
Stiamo parlando dei Cahiers du Cinéma, celeberrimi durante gli anni 50 per una serie di motivi.
Sì, infatti i Cahiers cominciano la loro esperienza nel 1951 in Francia e sono un po' l'unione di un po' dei circoli cinematografici di Parigi, per opera di André Bazin e Jacques Doniol. E questi due critici decidono di intraprendere l'esperienza di questa rivista, che ha acquisito negli anni anche una valenza, diciamo, di fama mondiale, soprattutto da quando dal 1954 un allora abbastanza giovane Truffaut decide di scrivere o di lanciare dalle pagine di questa rivista il manifesto, un manifesto in contrapposizione al cinema francese contemporaneo. E questo manifesto va a creare un po' l'ambiente fertile, o perlomeno va a porre le basi del movimento conosciuto come la Nouvelle Vague. Nouvelle Vague che esordisce proprio alla fine degli anni 50, nel 59, con i 400 colpi dello stesso regista, François Truffaut. Quindi noi abbiamo voluto invece descrivere quello che è il movimento più tardo, che però si rifà a questi Cahiers, e quindi un movimento che parte, diciamo, dagli anni Ottanta con registi come André Téchin, Léo Carax, Olivier Assayas o Patrice Leconte, che scrivono per questi Cahiers e che ripropongono un cinema simile a quello della Nouvelle Vague. Quindi un cinema autoriale, fortemente autoriale, sperimentale, come diremo anche tra poco, che ha dei temi ben definiti, quindi ha le idee abbastanza chiare su quello che è il suo messaggio, il messaggio che deve portare avanti. Quindi un cinema che ha degli intermezzi di politica, comunque che tratta di politica, di attualità, di una situazione sociale, socio-economica, che tratta l'amor fu, quindi un amore fuggevole, un amore diverso da quello che abbiamo visto nel cinema contemporaneo, magari anche delle altre volte, e che sicuramente utilizza uno sperimentalismo, quindi azzarda anche.
Sì, se i nomi tutelari, diciamo, della Nouvelle Vague anni 50, la Nouvelle Vague originale, sono appunto Bazin e Doniol Valcroze, negli anni 80 e 90 abbiamo altri due critici che prendono le redini dei Cahiers du Cinéma, che sono Serge Dubiane e Serge Danet. Celeberrimi critici francesi, purtroppo Serge Danet è morto di AIDS negli anni 90, che appunto formano questa nuova generazione di registi cinefili. Lo stesso Assayas è prima critico musicale e poi critico cinematografico e poi regista. Carax, Leconte sono tutti registi cinefili che seguono le orme dei nostri, diciamo, maestri Godard, Truffaut. E c'è proprio un parallelismo. Sergio Toffetti, nel suo saggio, breve saggio sul nuovo cinema francese post Nouvelle Vague, fa proprio un parallelismo tra Olivier Assayas, che paragona a Truffaut, e vedremo anche che ci sono dei temi in comune, e Godard, lo sperimentalismo di Godard, con lo sperimentalismo di Carax, portato quindi agli eccessi.
Molto interessante come
sì,
analisi.
Sì, esatto. E anche Patrice Leconte, in qualche modo, potremmo ricondurlo all'esperienza di Chabrol, un'esperienza molto prolifica, se vogliamo minore, ma estremamente significativa anch'essa.
Beh, adesso ci ascoltiamo prima un pezzo che viene da un film che è appunto di questo periodo ed è del 1995, Lain l'odio, ed è di Mathieu Kassovitz o Kassovitz. E non è esattamente lui uno scrittore del cahier, però l'abbiamo voluto mettere in questa macro sezione per una similitudine di temi che porta avanti. Quindi questo qua è un film abbastanza famoso, comunque reso celebre dal premio per la miglior regia vinto a Cannes appunto nel 95. Quindi comunque fa parte, secondo noi, di questo nuovo filone.
Questo filone, certo. Con la straordinaria interpretazione di Vincent Cassel. Andiamocela a sentire.
Con quei rotti, fermo. Chi sarebbero i rotti in culo? Forza. Se solo fossi andato a scuola, sapresti.
No,
chiamalo!
Sono cresciuto per la strada. Beh, che c'è? Che c'è?
Dimmi, che c'è? Sì, per la strada. Vuoi saperlo che mi hai insegnato la strada? Mi hai insegnato che andare l'altra guancia. Te lo trovi al culo, per cui lasciami in pace, non mi cazzo.
Ma senti, te lo sei. Un'altra volta intendevi un poliziotto con un poliziotto. Troppo culo, sei stato ammazzato tu.
Chi ti sente meglio dopo una bella cacata? Voi credete in Dio? Non bisogna domandarsi se si crede in Dio, ma se Dio crede in noi. Avevo un amico che si chiamava Brunvalsky. Siamo stati deportati insieme in Siberia. Quando ti portano in Siberia nei campi di lavoro, si viaggia nei carri bestiame e si traversano steppe ghiacciate per giorni e giorni, senza vedere anima viva. Ci si scalda l'uno con l'altro. Ma il problema è che per liberarsi, per cacare, nel vagone non si può. Le sole fermate sono quando bisogna mettere l'acqua nella locomotiva. Ma Grunwalski era parecchio timido. E già quando dovevamo lavarci in gruppo si sentiva molto a disagio. Io lo prendevo un po' in giro per via di questa storia. Insomma, il treno si ferma e tutti noi ne approfittiamo per andare a cacare. Dietro il vagone. Ma io gli avevo talmente rotto le scatole al povero Grunwalski che lui decide di andarsene un po' lontano. Insomma, il treno riparte. Tutti saltano su al volo. Perché il treno non aspetta. Il problema è che Grunwalski, che se n'era andato via dietro un cespuglio, stava ancora cacando. Allora lo vedo correre fuori da dietro il cespuglio, reggendosi con le mani i pantaloni per non farli cadere e tentando di raggiungere il treno. Io gli tendo la mano, ma come lui mi tende le sue, deve mollare i pantaloni, che gli cadono alle caviglie. Ritira su i pantaloni e si rimette a correre, e i pantaloni gli cascano tutte le volte che Grunwalski prova a tendermi le mani.
E allora, insomma, che è successo?
Niente. Grunwalski è morto di freddo. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.
Ma che ce l'ha raccontato?
Sì, questa qua era la scena, quella in cui un signore esce dal bagno e comincia a raccontare questa sua esperienza. Una scena abbastanza enigmatica, appunto, che non ha un senso di per sé. È rimasta appunto nell'immaginario collettivo come una scena a sé, e che sicuramente vuole cercare di inserire questi elementi un po' di stranezza all'interno della sua pellicola. Questa infatti è L'odio, Lain, una pellicola che ha fatto molto discutere, uscita nel 1995, e il suo regista, Mathieu Kassovitz, nasce comunque nel 1967 a Parigi da un padre regista ungherese, che è Peter Kassovitz, e grazie appunto a suo padre esordisce in età abbastanza presta, 11 anni, in alcune delle pellicole del padre. A 17 anni lascia la scuola e comincia a lavorare come assistente alla regia. Per lui il cinema è sempre stato una parte integrante della sua vita, sia per l'esperienza del padre e sia per le sue esperienze molto adolescenziali, appunto come assistente della regia e poi con i cortometraggi che comincia a fare in età abbastanza giovane. Nel 1995 esce il suo primo lungometraggio, che è Métis, traducibile come meticcio, una storia d'amore tra un bianco, tra un nero e una bianca.
Sempre attento alle questioni razziali, diciamo borderline, Katzowicz.
Esatto.
Sempre, nel senso, sì. In questi due film soprattutto.
Sì, esatto, perché il film successivo è proprio L'Odio, appena 2 anni dopo, che vince il premio come miglior regia a Cannes ed è subito un successo internazionale. Un successo però seguito anche da un po' dallo scandalo. Questo film è ambientato nelle banlieue e parla soprattutto della violenza della polizia, o comunque una violenza intrisa un po' in tutta la pellicola, quindi tra questi gruppi di ragazzi nati nelle banlieue, quindi con una situazione sociale difficile, e questa polizia fortemente repressiva che non manca di... insomma, di picchiarli anche selvaggiamente. La storia, tra l'altro, è tratta da un episodio reale in cui uno di questi ragazzi del banlieue viene assassinato da un poliziotto, ed è esattamente la trasposizione che ha fatto Kassovitz, nel senso che comincia con un ragazzo in coma all'ospedale, appunto per colpa dei poliziotti.
Un regista molto cinefilo anche Kassovitz,
sì, sì.
Per le innumerevoli citazioni che troviamo nell'Odio.
Esatto, diciamo che lui è molto amante di quel cinema americano degli anni 70, che è intriso di violenza, quindi parliamo di Taxi Driver. Abbiamo una citazione di questo ad esempio nella scena in cui Vince si guarda allo specchio e parla, insomma si carica, si autocomplimenta,
sì, lo esagera ai massimi livelli, esaspera,
esatto,
De Niro ai massimi livelli.
Che è una delle immagini più famose di questo film. Oppure le citazioni di Scarface, quando ad esempio c'è scritto Le Monde est à vous, che invece lui trasforma quella bomboletta in Le Monde est à nous. E anche quella è una citazione di Scarface. E poi lo stesso Kassovitz compare in questa pellicola.
Alla Hitchcock.
Sì, esatto. E beh, c'è da dire che i Cahiers amano molto il cinema di Hitchcock, amano molto il cinema ad esempio di Rossellini, e quindi che hanno fortemente rivalutato questo tipo di cinema.
La famosa Politique des auteurs, quella,
esatto,
che parla su che ha introdotto il concetto di autore nel cinema, che ha completamente rivoluzionato il modo di vedere e di criticare il cinema. Forse la più importante invenzione fino ad adesso, l'importante, non so come chiamarla, scoperta, se vogliamo, fino ad adesso, nella critica, nella scienza critica del cinema, se vogliamo. Il cinema di Kassovitz poi ha dato luogo purtroppo a innumerevoli fallimenti.
Sì, è vero, anche
franco hollywoodiani.
Babylon D,
esatto.
Ad esempio, poi si è buttato un po' sulla fantascienza. Diciamo che noi l'abbiamo voluto trattare limitatamente ad alcune sue pellicole, che sono quelle iniziali.
Esatto, queste piccole esperienze e anche esperienze di recitazione. Per esempio, Favoloso Monde di Amélie è il coprotagonista, il famoso...
Sì, sì.
O l'uomo della macchina,
Munich, quello
di Spielberg,
di Spielberg.
Certo. Molto bello.
Comunque la sua si divide molto tra regia e attore, quindi
sì,
e recitazione. Diciamo anche un buon attore, un buonissimo attore,
assolutamente,
quindi
sì.
Anche un supporto alla sua esperienza. Quindi questo film, questo qua in particolare che abbiamo voluto trattare, che sottolineiamo nella sua esperienza cinematografica, che è L'Odio, ha dato ovviamente credito a molte critiche. Ad esempio, appena uscito, il primo ministro francese ha voluto fare una proiezione pubblica invitando anche i corpi di polizia, che si sono voltati dall'altra parte durante la proiezione,
non
in segno di protesta contro questa efferatezza con cui viene raccontato il corpo di polizia. Adesso introduciamo un altro autore che secondo me è stato fondamentale, che è Patrice Leconte, un autore molto eclettico per certi versi. Ci ricordiamo Tandem dell'87, in cui lui ha voluto curare lui stesso le inquadrature, perché ha fatto tra l'altro una critica molto efferata contro i registi che guardano le inquadrature dallo schermo, dal monitor, dicendo che guarda, quelli lì si guardano il loro film già fatto, in realtà lo devono ancora fare.
In opposizione allo stesso Hitchcock, che ha dichiarato più volte di non aver mai guardato una macchina da presa in vita sua. Lui era più... aveva la macchina da presa insita nel suo occhio, Hitchcock, quindi anche qui c'è un contrasto. Patrice Leconte ha un'esperienza molto, molto prolifica. Nasce a Parigi nel 1947, quindi anche lui parigino, di una generazione ovviamente molto lontana da quella di Kassovitz. Esordisce come per una rivista in cui lui è fumettista, disegna molto, e infatti nel suo penultimo, mi pare, film, La bottega dei suicidi, lui ha recuperato questa sua passione per l'animazione. E ha questo stile abbastanza, come dire, schizofrenico, non so come dire, è molto, sempre molto dolce, molto calmo, che racconta delle storie di sentimenti puri, molto umani, molto semplici. E ricordiamo il suo capolavoro del 1990, Il marito della parrucchiera, con due attori straordinari quali Jean Rochefort, che è il suo, diciamo, alter ego perfetto, che è presente anche nel film del 2002, L'uomo del treno, e la nostra Anna Galiena, che negli anni 90 andava alla grandissima e in quel film dà il meglio di sé in tutti i sensi. Lui studia a quello che oggi è l'AFEMI, cioè il più importante istituto di formazione cinematografica parigina. All'epoca si chiamava Istituto di Alti Studi Cinematografici, e se andate su Wikipedia semplicemente a vedere quanti registi sono formati lì, l'elenco è infinito, da Schlondroff allo stesso Assayas, che ha fatto delle lezioni lì.
Molto più prolifico delle scuole invece italiane, che
sì,
comunque sono, ad esempio, il Centro Sperimentale, una delle più grandi scuole europee, però ha un numero di registi che hanno avuto un certo successo, di registi, ma parliamo di registi perché è uno dei tanti ruoli, ma anche di fotografi, di sceneggiatori, di attori, molto minore. Quindi la FEMI evidentemente è una scuola di ottima formazione, ma soprattutto che fornisce una cosa che in Italia non c'è e in Francia c'è: un accesso a una piattaforma o comunque a un mercato del cinema definito.
Certo, di contatti, di formazione, anche secondo me da critica, perché appunto Leconte nasce anche lui come collaboratore dei Cahiers du Cinéma, anche se in maniera meno politica e meno forte di Assayas, di Carax e dei suoi precedenti. Comunque il cinema di Leconte è molto valido, e appunto se vogliamo fare un paragone assolutamente forzato ma necessario in questo caso con una grande regista francese del passato, io lo paragonerei a un certo Chabrol, cioè a quei registi che non hanno mai fatto un capolavoro assoluto, non hanno mai spiccato,
ma
si sono avvicinati molto e si sono mantenuti su una qualità medio-alta costante. Adesso, per introdurre la seconda parte del nostro programma, andiamo a sentirci un brano degli Uriah Heep del 1970, che è Easy Living, che Assayas inserisce nel suo Lo Froid, dalla quale è il nome del nostro bellissimo programma, e ce la godiamo insieme.
E adesso passiamo a invece uno dei numi di questo programma, a cui abbiamo tra l'altro dedicato il titolo, che è Olivier Assayas, che è un regista ovviamente francese che nasce a Parigi nel 1955, padre sceneggiatore, quindi anche lui un po' introdotto per vie traverse nel mondo del cinema. E inizia affiancando appunto il padre anziano e molto malato e scrivendo qualche sceneggiatura. Nel 1980 inizia a scrivere per i Cahiers, probabilmente dopo il primo cortometraggio che gli ha dato una certa attenzione anche da parte del mondo della critica cinematografica francese. Molto attento a Assayas anche alla critica musicale, che è un po' il punto forte anche delle sue pellicole.
Sì, è un straordinario selezionatore di brani non originali nelle sue colonne sonore.
Sì, molto attento, infatti introduce sempre questi pezzi ma anche prepotentemente, penso all'Acqua Fredda, in cui è veramente uno dietro l'altro, questi bellissimi brani rock che vanno a rifarsi all'ambientazione del suo film. Nel 1986 Assayas fa il suo primo lungometraggio, che è Disordine, in cui tratta appunto di un tema che si rifà molto a quello della Nouvelle Vague, di un conflitto sociale tra bande parigine, quindi di questi conflitti generazionali che lui porterà avanti fino alle pellicole più recenti, sì. Ecco, questi conflitti generazionali che lui sente molto, secondo me.
E diremo qualcosa anche sull'ultimissimo film che parla di questo, un conflitto generazionale, diciamo, indiretto, ma molto presente nel suo ultimo film, che è Sils Maria.
Esatto, sì. In attesa, tra l'altro, dell'uscita del prossimo, appena subito nel 2015, quindi molto prolifico ultimamente come artista. Sì, lui riceve nel suo primo cortometraggio un premio della critica internazionale a Venezia, e questo probabilmente lo porta anche a essere conosciuto a livello internazionale. E nel 1991 gira Contro il destino con Léaud, che è una figura topica della Nouvelle Vague, certo. E quindi uno dei grandi maestri da cui Assayas attinge.
Tra l'altro, in Contro il destino Léaud interpreta un padre, mentre lui ha sempre interpretato il ruolo del figlio ribelle in qualche modo, e quindi c'è questo, sì, passaggio di testimone molto interessante, secondo me.
E di figli ribelli potremmo dire del 1994 invece proprio Le Froid, cioè L'acqua fredda, il film, secondo me, capolavoro del regista francese, ambientato, come spesso succede per le sue pellicole, nei primi anni 70, e racconta sempre di questi conflitti generazionali molto accesi tra Virginie Ledoyenne, che viene consacrata con questa pellicola, in cui lei è una ragazza abbastanza problematica, scappa da una casa di cure, da un manicomio, e Assayas ha raccontato successivamente che questa pellicola è molto autobiografica e riflette quelli che sono i problemi della sua adolescenza.
Andiamo a sentirci l'intervista, così sentiamo dalle sue parole cosa vuole dire con Le Froid e con Après Me dopo.
Quando nasce l'esigenza di raccontare un po' di lei?
C'è sempre stata una parte di me stesso nei miei film, ma direi che certi film sono più autobiografici, e questo, specificamente questo, ma è una cosa che ho cominciato a fare più o meno all'inizio degli anni 90, con un film che si chiamava Le Froid, che era anche un film sugli anni 70, ma in un modo molto diverso di questo. Per essere onesto, io non spiego molto agli attori, li do la parte, perché ho sempre il sentimento che quando si spiega troppo ci sono troppe intenzioni e si perde la spontaneità. Dunque io la cosa importante è di trovare ragazzi che capivano qualcosa a questa storia, perché sono artisti in un modo o l'altro, dunque capiscono qualcosa della problematica dei personaggi del film, poi ne fanno quello che vogliono. Io ho una fede nel fatto che di preservare questa spontaneità, questa creatività degli attori. Quando ho fatto Le Froid, ho fatto con una colonna sonora che era veramente quello che la mia generazione ascoltava: Leonard Cohen, Bob Dylan, Janis Joplin, ma non erano le cose che io specificamente ascoltavo. E in questo film sono le cose strane che io ascoltavo a questo tempo, e sono ricordi complessi come Doctor Strange, Strangely Strange, Amazing Blondel, sono veramente complici, che hanno sparito, e poi più o meno attraverso on iTunes, on riedizione, più o meno tutto ritorna in un certo modo. Dunque era interessante di utilizzare veramente le cose che mi toccavano in un certo modo quando ero un ragazzo, e di utilizzare in un film di oggi. Il rischio è di lavorare con non attori, il rischio è di di essere sbagliato nella ripresentazione del passato, il rischio di essere sbagliato nella riproduzione del discorso politico anche. Dunque era veramente una cosa, quando preparavamo il film, quando giriamo, ero sempre molto specifico, molto esigente sugli oggetti, l'ambiente, eccetera, per veramente ritrovare qualcosa che restituiva questo periodo. Ma avevo il sentimento che era molto difficile, anche perché quando lo vedo nel cinema, negli altri film, spesso lo trovo un po' ridicolo, un po' esagerato, un po' comico anche. Io volevo essere, non volevo essere nostalgico, non volevo essere comico, volevo riprodurre le cose come erano.
E in realtà qualche errore l'ha fatto, anche abbastanza grossolano, Olivier Assayas, soprattutto in Après-mai, che è un film ambientato nel 1971, di cui la seconda parte è ambientata in Italia. Mi ricordo ad esempio la scena in cui, una lunga scena in cui loro sono alla stazione e ci sono dei treni di Trenitalia di adesso, quindi non proprio dei vagoni degli anni 70.
Un bel blooper.
Quindi quello, e poi un altro paio di cose che, soprattutto sui veicoli, che non aveva forse ben messo a fuoco. Anche nell'acqua fredda ci deve essere un piccolo errore di un furgoncino che è completamente 30 anni dopo. Però sono piccolezze a Assayas. Sì, infatti, come ci ha raccontato proprio lui, utilizza degli attori non protagonisti per spiegare un po' questi problemi di instabilità familiare, questa gioventù ribelle, in cui si rivede molto. Due film concatenati sicuramente, L'acqua fredda e Après-mai, Qualcosa nell'aria, uscito invece nel 2012, quindi comunque una ventina quasi di anni di differenza, però che seguono un filone logico, L'acqua fredda ambientato nel 1970 e Après-mai nel 1971, e i due protagonisti, Jill e Christine, si chiamano allo stesso modo in entrambe le pellicole.
Non a caso,
assolutamente. Diciamo che forse lui ha sentito l'esigenza di fare questo secondo film a 20 anni di differenza per porre una pietra sopra, per placare definitivamente quelli che erano i suoi dubbi irrisolti della giovinezza. Quindi lascia le influenze orientali che l'avevano caratterizzato e condizionato tra dopo L'acqua fredda, quindi dal 1995 fino comunque ai primi anni 2000, in cui lui, molto tra l'altro molto attento al cinema orientale, soprattutto di Hong Kong, il cinema, infatti sposa anche Maggie Cheung, con cui fa Irma Vep, e appunto molto attento a questo cinema orientale, probabilmente anche molto amante di questo tipo di cinema, a cui dedica tempo, spazio e anche pellicole. Nel 97 gira un documentario tributo al regista taiwanese Oh Tsao Tsaun, insomma.
Sì, molto, un regista assolutamente molto cinefilo anche lui. Regista molto versatile, perché ha cambiato stile e marce spesso. Il suo film più diciamo ambizioso è forse Carlos del 2010, che è questa miniserie che ha fatto per la TV, che in realtà si è risolta in uno straordinario e lunghissimo film di circa 4 ore sulla vita di questo Carlos Ramirez, bandito degli anni 70. Ma due parole invece su Sils Maria, che è il suo ultimo film del 2014, ignorato al Festival di Cannes, non ha vinto niente purtroppo, perché secondo me è un film che merita moltissimo.
Che tra l'altro forse ancora adesso nelle sale.
Assolutamente, nelle sale andate subito all'Apollo adesso.
Esatto, se riuscite a beccarlo. Secondo spettacolo
ce la fate.
Sì, è quello delle 10:30.
Esatto, sì.
Sì, no, è una pellicola che vale sicuramente la pena di vedere, è un bellissimo Assayas che non vedevamo appunto secondo me da Après-mai.
Sì, assolutamente. Confermo questo periodo, diciamo, fortunato del regista, dopo alcune esperienze.
Dopo il secondo matrimonio, tra l'altro, sì. Lui ha divorziato poi da questa sua moglie taiwanese, no, di Hong Kong.
Hong Kongese.
Non so. E per risposarsi, tra l'altro, recentemente, in una comunque cerimonia molto privata. Adesso non entriamo
molto,
troppo nella vita personale.
Molto riservato Assayas. Anche Assayas. E fa questo film, Sils Maria, con Juliette Binoche, Kristen Stewart e Chloe Grace Moretz. Quindi sembrerebbe, così sulla carta, che, un film che più hollywoodiano non si può, perché sceglie le due attrici più giovani, almeno più in voga del momento, e invece si risolve in uno dei film più sperimentali, più complessi, più profondi, che a me almeno era capitato di vedere al cinema da moltissimo tempo. Un film da cui si esce frastornati, veramente, tale è la mole di cose su cui riflettere, dal rapporto tra vecchi e giovani, dalla riflessione sul tempo, il tempo è una costante fondamentale in tutti i film di Assayas, alla riflessione appunto sul ruolo dell'attore e dell'autore delle opere d'arte, in questo caso di un'opera teatrale, di un film nel film, insomma i temi sono veramente tanti, andatelo a vedere che non ve ne pentirete, perché è un grandissimo film.
Sì, un film tra l'altro molto sperimentale come lo stesso Assayas, che ripercorre, o perlomeno parallelamente, anche la strada di un altro regista francese molto sperimentale, che è Léo Scarax.
Certo, Léo Scarax, pallino ormai dei Cahiers du Cinéma. Holly Motors fu eletto film dell'anno quando uscì Holly Motors, cioè stiamo parlando del 2012, mi pare. Carax, che è un regista di rottura, cioè
molto, molto strano, rottura, come
sì,
regista
molto particolare, diciamo che si ricollega a quell'esperienza di registi francesi, appunto Assayas, Le Conte, eccetera eccetera, che si oppongono a quella omologazione che il cinema francese stava vivendo a cavallo tra gli anni 80 e 90. Pensiamo ad esempio a Luc Besson, che fa film franco-hollywoodiani che più franco-hollywoodiani non si può, Leon, Il Quinto Potere, sono tutti film di produzione francese che però con il cinema vero, diciamo, francese, che apprezziamo tutti, non c'entrano poco o nulla. Quindi Carax si oppone proprio e cerca di riportare il cinema a quello sperimentalismo, a quella rottura appunto a cui l'aveva portato lo stesso Godard. E spesso si fa il paragone tra questi due autori, seppur molto distanti e differenti tra loro.
E infatti Carax utilizza anche una tecnica molto, molto particolare, molto personale, secondo me, dal punto di vista fotografico. Lui è sempre stato molto, è stato seguito da Jean-Yves Escoffier, un direttore della fotografia che appunto si presta molto a questo genere sperimentale, e lo vediamo ad esempio in Rosso Sangue o Gli Amanti del Pont Neuf, con questa fotografia molto moderna sicuramente, e che lascia un po' spiazzato, ecco. Ma anche la stessa di Holly Motors è una fotografia prepotente che ti ingloba in quella che è la scena, una fotografia appunto, come è già stato detto, moderna, ma che lascia un po' di stucco, forse è simile a quella di Anderson, Paul Thomas Anderson, per certi
sì,
versi.
È spesso infatti Carax, non a torto, è accusato di virtuosismo esibito. Su Carax io il mio giudizio è sospeso, devo dire la verità, perché ad esempio un film come Gli Amanti del Pont Neuf, tra l'altro, breve parentesi, Gli Amanti del Pont Neuf è uno dei film con la storia più complicata della storia del cinema, il film che è costato in assoluto di più nella storia del cinema francese.
È finito in bancarotta per fare questo film.
Perché inizialmente gli avevano dato l'autorizzazione per girare sul vero Pont Neuf di Parigi. Dopo pochi giorni dalle riprese, l'attore, tra l'altro il grandissimo Denis Lavant, che lavora sempre con Carax, si rompe il pollice. Carà non riesce più a girare sul Pont Neuf, chiede altri soldi per costruire un ponte finto proprio per continuare le riprese. Riprese che poi non finiscono più perché il ponte si rompe, insomma, finisce in bancarotta, non ha più soldi. Finiranno solo
tragica,
due anni dopo,
com'è?
Dall'89 al 91 lui si dedica a questo film. Insomma, esce in pompa magna in Francia, guadagna pochissimo, quindi per un sacco di tempo poi Carà ha avuto molta difficoltà e ha difficoltà ancora oggi a girare film, a trovare finanziamenti per i suoi film. Probabilmente ancora deve ripagare i debiti che aveva contratto con Gli Amanti del Pont Neuf.
Sì, sicuramente
veramente una
un'esperienza
tragedia.
Anche sì. Prepotente, cioè nel senso forte per un artista,
veramente
quello
forte.
Di indebitarsi per portare a compimento la propria opera, poi comunque anche magari non ripagata da un successo altrettanto...
È il peggiore incubo, credo, di tutti i registi.
Sì.
E tra l'altro questa situazione drammatica si sente, secondo me, pervade tutto il film, che ha questa appunto tensione che pervade tutta la pellicola dall'inizio alla fine. Questa storia molto anche particolare, molto dura, tra questo freak che abita sul ponte, arriva Juliette Binoche, questa anche qui si ricollega appunto al tema dell'amor fu. Tra l'altro mi ho dimenticato di dire, Cara non è il suo vero nome, lui si chiama Alex Christophe Dupont. E Léos Carax
è un nome d'arte.
È un nome d'arte che è un anagramma tra Alex, che è il suo vero nome, e Oscar, che non ho ben capito perché. Forse è un nome che gli piaceva e ha deciso di anagrammare. Insomma, anche dal nome si possono capire diverse cose di questi registi.
Sì, è molto, molto eccentrico.
Sì, decisamente eccentrico.
Diversamente invece da magari Assayas, che per quanto sperimentalista e innovatore si mantiene un pochino più sulle sue, quindi è un cinema più di introspezione, più calmo, sempre scandito anche da questa musica bellissima che ritroviamo in tutte le sue pellicole a fiumi, nel senso che finisce una canzone e ne inizia un'altra.
Sì, sì, sì. Beh, invece Carax è abbastanza faticoso, devo dire, come regista. Holly Motors, che è il suo ultimo film.
Sì, ultimo grande film. Non so se è in cantiere qualcosa adesso.
Sinceramente non lo so. Sicuramente Holly Motors ce ne sarà da parlare per un bel po' di tempo, perché ha avuto appunto un moderato successo anche a livello internazionale per essere quel tipo di film. E sono due ore di questo Denis Lavan, appunto, che esce di casa, sale nella limousine, gira per Parigi e si ferma a diverse stazioni.
24 ore in 24 cui deve fare a diversi
cose,
appuntamenti.
Ma
ecco,
è una cosa stranissima.
Un trasformista completo, ma anche bravissimo,
sì,
ovviamente.
Lui è veramente
è un film che lascia molto in soggezione, quindi comunque un film di cui ho letto, ad esempio, critiche molto positive, in cui illuminavano come una rivelazione, una descrizione perfetta della nostra società attuale, e critiche invece che lo distruggevano praticamente dal fondamento, in cui non vedevano niente di giusto o di propositivo all'interno di questa pellicola. Quello su cui però, secondo me, è importante ragionare, o perlomeno noi come italiani dovremmo ragionare, è sul rapporto che il cinema francese è capace di avere rispetto al suo pubblico, anche essere sperimentale ed essere seguito, e su quello che invece cosa che invece secondo me manca un po' in Italia, paese in cui, per quanto abbiamo già raccontato, vengono prodotte delle pellicole bellissime anche ultimamente, non si è ancora trovato, anche per storia, per excursus storico, insomma, per tradizione,
sì,
non si è mai provato ad azzardare o a sperimentare più di tanto. Le esperienze più importanti italiane, parliamo del neorealismo o comunque anche delle primissime esperienze, ad esempio con Cabiria nel 14, Bastrone, sono sempre state esperienze che si ricollegavano al filone tradizionale del cinema. Seppur portando dei temi innovativi, erano
i classici, nascevano classici.
Nascevano già classici. Certo. Io forse l'ho vista un pochino, me la concederai, nella Rohrwacher, questo spirito di iniziativa, questa tendenza
perché
a provare, non so se quanto consapevole.
No, sono assolutamente d'accordo con te. Ci sono state delle esperienze di rottura, se vogliamo, anche nel cinema italiano. Pensiamo a Fellini, pensiamo a Bertolucci, pensiamo ad Antonioni, ma sono tutte, come dire, esperienze singole, sì, che servivano forse all'autore stesso, cioè un'espressione del mondo dell'autore e non tanto di un movimento, seppur con molte differenze al suo interno, organizzato come quello della Nouvelle Vague, che partivano appunto dai cahiers. Qui non c'è una cosa che ha messo insieme tutti, insomma, non c'è una rottura. Ci sono esperienze anche di underground, certo, come ci sono in tutto il mondo, però non c'è stata, non è una critica il fatto che non ci sia stata una vera rottura come quella della Nouvelle Vague, è una constatazione. Noi
sì,
facciamo anche un po' di storia, se vogliamo.
Sì, esatto, noi non abbiamo assolutamente intenzione di esaltare il cinema sperimentale contro il cinema tradizionale. Esatto. Io credo che il cinema italiano, soprattutto in questo momento, sia uno dei migliori cinema, dei migliori cinema che viene fatto a livello internazionale, quindi non andrei mai a suggerire un cambio di rotta così radicale. Certo è che bisogna constatare inevitabilmente come le esperienze di sperimentali in Italia siano sempre state delle gocce singole, delle esperienze singole appunto all'interno scusate che cadono i microfoni e quindi no, e quindi bella, delle esperienze diretta, isolate all'interno del clima culturale.
Meglio chiudere. Scusate questo piccolo parentesi, ma qua mi sta cadendo il microfono in testa e stavo per morire. Bene, per oggi abbiamo finito. Spero che vi sia piaciuta questa bella puntata. A me, noi ci siamo divertiti molto perché abbiamo raccontato finalmente, cioè anche le altre volte, ma un cinema che ci piace, ci appassiona. Abbiamo anche spiegato il senso del titolo in modo completo. Adesso chiudiamo con la canzone di chiusura di Qualcosa nell'aria di Apremè di Assayas, che conferma la sua grandezza nello scegliere i brani musicali. Brano di Kevin Ayers del 1972 dall'album Banana Moore. Questa è Decadence. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, giovedì alle 21.